Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica settimanale della Radio Vaticana che si occupa di temi legati al sociale e all'ambiente. All'ambiente in particolare la puntata di oggi, ma in effetti anche al sociale, perché poi riguarda la nostra vita attuale, le prospettive di vita anche che si collegano evidentemente alla salvaguardia dell'ambiente, alla lotta contro i cambiamenti climatici. Ebbene, oggi parliamo di energie rinnovabili e in particolare del settore eolico. Lo facciamo dedicando una puntata monografica proprio al vento, all'energia del vento, a capire peraltro come ci si rapporta in questi termini proprio in Italia. Lo faremo grazie all'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento. Ne parleremo tra poco con i nostri due graditi ospiti. Prima però di cominciare effettivamente la puntata di oggi, monografica proprio legata a questi temi, cominciamo come sempre con una piccola buona notizia. Il titolo potrebbe essere «Dalla Svezia, riparo e riciclo per pagare meno tasse». Dalla patria dell'IKEA, un'idea che sa di rivoluzionario quanto di antico. Una proposta di legge prevede la possibilità di tagliare le tasse e l'IVA a coloro che tendono a riciclare e riparare invece di buttare. L'idea del governo svedese è quella di spingere i cittadini a riciclare sempre, sistemare oggetti che vanno dalle biciclette alle scarpe, dalle lavatrici ai forni, frigoriferi, lavastoviglie o altri elettrodomestici, anziché consumare. La proposta presentata in bilancio è quella di tagliare l'aliquota IVA dal 25% al 12% sulle piccole riparazioni in modo da ridurre i rifiuti e proteggere maggiormente l'ambiente. A questa si affianca la possibilità di chiedere una sorta di rimborso sulle tasse del costo del lavoro per le riparazioni. Ed eccoci giunti, vi dicevo, al tema della puntata di oggi, puntata monografica legata alle energie rinnovabili, in particolare al settore eolico, grazie alla presenza con noi quest'oggi dell'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, che è l'associazione di fatto di protezione ambientale nata nel 2002 e che vede riunite circa 70 aziende che operano nel settore eolico e oltre 5.000 soggetti. Vogliamo subito già ricordare, tra l'altro, anche il sito internet, le www.anev.org, lo ricorderemo. ANEV è un punto di riferimento in Italia per comprendere quale sia anche, lo potremmo definire, lo stato dell'arte del settore eolico in Italia, ma evidentemente quando si parla di settore eolico si parla anche di rinnovabile in senso generale. E allora, per parlare di tutto questo, noi abbiamo due graditi ospiti competenti proprio in materia, a cominciare dal presidente dell'ANEV, Simone Togni. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, come ringraziamo quella di uno tra i massimi esperti di fatto nazionali in termini di energia. Parliamo del professor Giovan Battista Zorzoli, presidente onorario del coordinamento FRI proprio sulle rinnovabili. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi anche a lei, evidentemente. Allora, presidente Togni, cominciamo proprio con lei. Abbiamo presentato sinteticamente ANEV, potremo naturalmente ulteriormente parlare proprio dell'associazione di cui lei è presidente. Con lei vorremmo proprio già un piccolo quadro della situazione allo stato attuale in Italia rispetto a questo tema. Tra l'altro siamo presidente in coincidenza ad un anno dalla famosa COP21, la conferenza di Parigi, che poi ha dato via un accordo firmato all'unanimità e che poi proprio recentemente è stato ratificato da un numero di paesi sufficienti per essere poi attuato. Tra gli ultimi, diciamo tra i più recenti, c'è stata anche l'Unione Europea. Vedremo che in questo senso l'Italia ha qualche ritardo nella ratifica. Però prima ancora di parlare di questo, ma evidentemente anche collegandosi a questo anniversario, ecco presidente, come siamo messi rispetto al l'eolico? Evidentemente in questa sua presentazione anche diamo l'importanza di che cosa possa significare il settore eolico anche in termini degli obiettivi che si è posta la COP21.
L'energia eolica è un'energia tra quelle rinnovabili che ha oggi dimostrato nel mondo di avere un potenziale e un livello di maturità tecnologica tale da consentire di puntare, e così stanno facendo molti paesi, direi la quasi totalità, sullo sviluppo del potenziale che in ogni singolo paese di questa tecnologia vi è. L'Italia è rimasta un pochino indietro, sappiamo che abbiamo appunto degli obiettivi sia al 2020, che sono quelli che ci derivano dalla vecchia direttiva comunitaria e sul quale siamo un pochino in ritardo, ma stiamo cercando di recuperare questo ritardo. Oggi in Italia ci sono 9.500 megawatt di potenza installata che consentono di produrre energia elettrica, per essere più chiari, tale da soddisfare l'equivalenza dei bisogni domestici di circa 15 milioni di italiani. Il dato che vi ho appena fornito vi fa capire che comunque in termini assoluti la produzione elettrica da rinnovabili e da eolico in particolare sta crescendo molto. L'eolico soddisfa circa il 5% di quello che è la domanda totale del nostro paese. Il nostro obiettivo che ci viene dato dall'Europa al 2020 è quello di arrivare a un valore di potenza installata di circa 12.680 megawatt, per capirci abbiamo da fare altri circa 3.000 megawatt di potenza, e questo in termini industriali è estremamente importante e noi ci teniamo molto a sottolineare questo aspetto, perché consentirebbe al nostro paese di avere ulteriore occupazione derivante dall'industria eolica. Mi piace dire e ricordare che l'eolico è una di quelle filiere delle rinnovabili che ha consentito all'Italia di rendersi autosufficiente nella realizzazione dei macchinari. Noi siamo esportatori di tecnologia eolica nel mondo, è una cosa che in pochi sanno, e quindi da un punto di vista occupazionale questo dà una spinta in più, oltre ovviamente a tutti i benefici che conosciamo, che sono quelli di carattere ambientale. Solo quest'anno riusciamo con la produzione del vento di energia elettrica a evitare 12 milioni di tonnellate di CO2 e 23 milioni di barili di petrolio. Questi sono numeri che ci devono far capire come si parlava prima nella buona notizia dello sforzo giusto, necessario di ridurre i rifiuti e quelli che sono i residui che vengono prodotti da ogni processo produttivo. Anche i gas climalteranti sono, e gli inquinanti sono dei rifiuti, e questo le rinnovabili aiutano a diminuire.
Ecco, diceva il Presidente, tra l'altro, parlando anche della posizione di leadership dell'Italia in termini di esportazione anche di macchinari legati proprio alla produzione di energia eolica, che non tutti sanno effettivamente queste cose, pochi lo sanno, ed effettivamente in un certo senso l'obiettivo che ci proponiamo in questo spazio che abbiamo a disposizione è proprio anche di sfatare alcuni luoghi comuni, o soprattutto anche di dare informazioni utili. Per esempio la presenza con noi del presidente Giovan Battista Zorzoli, presidente, dicevamo, onorario del coordinamento Frici, dirà poi esattamente che cos'è questo coordinamento FRI, ci aiuta anche a comprendere quali siano le direttive e le linee da seguire anche in base a quello che è stato deciso a Parigi un anno fa, la COP21. Mi diceva il professor Zorzoli, quando ci siamo parlati prima del collegamento di oggi, che non è che si può parlare di quello che si potrebbe fare, ma di quello che si deve fare nel prossimo futuro nemmeno troppo lontano. Non è vero, Presidente? E che cosa si deve fare?
Permetto dunque che il coordinamento FRI è un'associazione a cui aderiscono 30 associazioni italiane, tra cui ANEV, che è una delle associazioni fondatrici, che si occupano attivamente di fonti rinnovabili e di efficienza energetica, perché efficienza e fonti rinnovabili in sinergia sono le due opzioni che consentono di contrastare il cambiamento climatico. E io sono perfettamente d'accordo. Si dimentica spesso che quando si parla di rinnovabili si parla anche di industria, e quando si parla di industria si parla di occupazione. L'occupazione italiana oggi è scesa nel settore delle rinnovabili rispetto a quella di qualche anno fa, proprio perché c'è stata questa stasi sostanziale che abbiamo verificato da 2 o 3 anni a questa parte. Però parliamo pur sempre di un numero di occupati sull'ordine di 100.000. Aggiungo, per dare un'idea di che cosa significa, che l'Associazione Mondiale dell'Energia Eolica stima le potenzialità dello sviluppo della sola eolica nel mondo pari a 24 milioni di posti di lavoro. Cioè, noi stiamo parlando di una realtà energetica e di una realtà industriale. Già il Presidente Toni ricordava il ruolo che l'eolico sta dando e potrebbe dare maggiormente nel futuro. Ricordo che complessivamente, mentre 10 anni fa le fonti rinnovabili erano quelle che avevamo ereditato quadri, cioè l'idroelettrico e la geotermia, fornivano meno del 20% della produzione elettrica italiana. Attualmente siamo prossimi al 40%, cioè abbiamo raddoppiato questo contributo, e questo significa avere raddoppiato le emissioni evitate di CO2 e anidride carbonica. Cioè, questo è un dato certo. La seconda cosa, e qui mi riallaccio di nuovo all'esigenza di traguardare al 2030, perché noi abbiamo un obiettivo europeo al 2030 che ci deve portare come minimo a coprire i consumi degli italiani per il 27% con fonti rinnovabili. Attualmente siamo al 17%, quindi è un impegno notevole. Bene, se uno fa i conti, che ovviamente qui non sto a riportare perché sarebbe lungo e probabilmente anche noioso, ebbene, se non si utilizza tutta la potenzialità eolica che si può sviluppare da oggi al 2030, se non si fa lo stesso col fotovoltaico, con le bioenergie, con l'efficienza energetica e con tutte le altre fonti, le biomasse e quant'altro, noi non riusciremo a rispettare l'obiettivo del 27%, che sottolineo non basta per stare in modo certo sopra un aumento della temperatura globale del pianeta di 2 gradi. Per far questo bisognerebbe perlomeno arrivare al 30%. Abbiamo fatto molto, ma se non stiamo fermi rischiamo di mancare gli obiettivi che ci attendono.
Ecco, obiettivi che ci attendono e per i quali evidentemente si batte e si impegna ANEV. Voglio ricordare anche rispetto a quello che ha detto anche il professor Zorzoli rispetto al coordinamento FRI, che sta appunto per fonti rinnovabili ed efficienza energetica, che il sito internet è www.free-centraleenergia.it, perché amiamo sempre anche dare dei punti di riferimento che poi possono anche andare oltre la trasmissione, che naturalmente ha dei tempi limitati, sia sul sito dell'ANEV sia su quello di FRI Energia. Evidentemente ci sono informazioni supplementari. Presidente Togni, anche sulla base di quello che ci ha appena detto e spiegato il professor Zorzoli, a questo punto quali sono però, rispetto a quello che ci aspetta, a quello che dovremo cercare di fare nei prossimi mesi e anni, evidentemente, quali sono le sfide che ANEV in particolare sente più impellenti, i problemi che di fatto sono sulla strada di fronte, non dico ad ANEV, ma di fronte proprio alla sfida italiana rispetto all'eolico e alle rinnovabili?
Allora, noi abbiamo messo in campo una serie di iniziative e di proposte per arrivare al 2030, quindi con gli obiettivi della COP21 di Parigi, a fornire degli elementi utili al governo affinché vengano prese delle decisioni che ci consentano di realizzare quelli che sono questi obiettivi, che sono molto importanti e sfidanti, come si dice, ma nella nostra visione devono essere anche realizzati in maniera utile e efficace per il Paese. Lo sviluppo di queste fonti deve quindi innanzitutto poter essere previsto secondo dei criteri anche di economicità, di efficienza della tecnologia stessa. In questo, lo ricordo, l'eolico sta dimostrando, grazie alla sua maturità e ai bassi costi di produzione dell'energia che viene essere prodotta, di poter essere molto competitivo e inizia a vedersi l'era nella quale sarà competitivo anche con le fonti fossili, le fonti tradizionali. Dall'altro lato, quello sul quale bisogna fare attenzione chiaramente è l'aspetto ambientale e paesaggistico di queste tecnologie, e per questo ANEV già da ormai 10 anni ha sottoscritto dei protocolli via via negli anni con le principali associazioni ambientaliste, Legambiente, WWF e Greenpeace, all'interno del quale abbiamo definito dei criteri di mitigazione dell'impatto visivo. Ricordiamolo che questi aerogeneratori non hanno un impatto ambientale, ma un impatto visivo, sì, si vedono evidentemente. La nostra battaglia, anche come associazione di protezione ambientale, è stata quella di definire dei criteri di ulteriore attenzione paesaggistica, onde evitare che venissero realizzati dove vi fossero delle particolari aree di pregio paesaggistico o ancora di più dove vi fossero dei rischi per l'avifauna, per esempio.
È estremamente importante quello che ci sta dicendo il Presidente Togni, perché sono molti effettivamente coloro che dicono, però c'è c'è un impatto paesaggistico importante, quindi da un lato la tutela di ambienti particolarmente di pregio, e poi, se non erro, mi corregga naturalmente se sbaglio, c'è anche un accordo rispetto allo smantellamento, laddove evidentemente l'impianto ha terminato la sua possibilità di sfruttamento. Ecco, invece di far rimanere le cose lì, ci sono degli accordi specifici che impegnano, se non erro, proprio coloro che poi hanno avuto la possibilità di costruire effettivamente questi impianti, ecco, impegnano a doverli smantellare, giusto?
Sì, perché nel 2002 noi facemmo come nostro questo principio e lo inserimmo nel primo protocollo sottoscritto con la Lega Ambiente, e quindi gli associati ANEV erano, si impegnavano unilateralmente a smantellare gli impianti, ma quasi due anni dopo, alla fine del 2003, riuscimmo come associazione a far inserire questo criterio all'interno della legge nazionale che regola il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici, e quindi tutti gli impianti eolici che sono stati realizzati in Italia hanno come vincolo all'interno del rilascio dell'autorizzazione proprio l'obbligo, garantito da una fideiussione prestata dall'operatore prima della realizzazione dell'impianto, che sia utile a smantellare l'impianto quando fosse finita la vita utile dello stesso, che dura mediamente 20 anni. Questo perché è importante, e su questo mi riallaccio al discorso che facevamo prima, perché l'impatto paesaggistico è un impatto visivo, e l'impatto visivo nel momento in cui viene rimosso il manufatto evidentemente viene completamente annullato. Un crinale che vedesse oggi sopra degli aerogeneratori domani non vedrebbe più nulla e tornerebbe alla situazione ante opera. Cosa è però importante ricordare? Che la verifica degli impatti va fatta rispetto alle alternative, cioè noi dobbiamo vedere quali sono gli impatti di un impianto eolico, cioè quello visivo, rispetto a quale sarebbe l'altro modo, il miglior altro modo per produrre energia elettrica. Se parliamo di fonti fossili, oltre all'impatto visivo, che certamente potrebbe essere più circoscritto all'area in cui viene fatta la centrale, gas, certo, carbone o quello che sia, c'è da calcolare quelli che sono gli impatti ambientali. E gli impatti ambientali, ricordiamolo, non cessano nel momento in cui viene chiusa una centrale, ma evidentemente la CO2 che è stata emessa in atmosfera e tutti gli inquinanti che sono stati emessi in atmosfera continueranno per un certo numero di anni a coesistere, purtroppo a continuare a fare i loro danni.
Ecco, quindi questi sono spunti importanti, ancora una volta, sempre nell'ottica di contribuire anche con lo spazio che abbiamo a nostra disposizione a far chiarezza su certi elementi che spesso vengono analizzati in maniera pregiudiziale. Professor Zorzoli, in questo senso spesso l'opinione pubblica in generale è stata posta di fronte alle rinnovabili, evidentemente parliamo in particolare dell'eolico, ma in generale alle rinnovabili come qualche cosa che avrebbe potuto sì contribuire un po', ma comunque non certo sostituire completamente quello che magari invece viene fornito da altre energie legate più al petrolio, insomma all'ambito più tradizionale, se vogliamo. Ecco, questo è un qualche cosa che va sfatato. Esistono paesi che hanno addirittura raggiunto percentuali incredibili rispetto all'utilizzo di rinnovabili su tutta la percentuale necessaria di energia per il paese, o sbaglio?
O sbaglio affatto. C'è addirittura un paese che si chiama Costa Rica che ormai produce energia elettrica soltanto con fonti rinnovabili al 100%. Nella Danimarca siamo ampiamente sopra il 30%, e noi stessi, lo ricordavo prima, siamo al 40% della produzione elettrica attraverso fonti rinnovabili. Quindi abbiamo raddoppiato in pochi anni, quindi non è vero che non producono energia, non è vero che non possono sostituire in misura adeguata le fonti fossili. Io mi ricordo 10 anni fa che tutti dicevano: ah, ma se cresce troppo l'energia rinnovabile le reti elettriche non le reggono. I fatti hanno dimostrato che le reti elettriche, con opportune innovazioni, reggono benissimo le rinnovabili, in Italia come in altri paesi. Aggiungo un'ultima, riallacciandomi a quanto diceva Simone Toni, il lascito dei combustibili fossili, delle centrali a combustibili fossili. L'anidride carbonica, la CO2, ha una permanenza nell'atmosfera di almeno 100 anni. Cioè ogni grammo, chilogrammo, tonnellata di CO2 che mettiamo oggi la lasciamo in eredità non solo ai nostri figli, non solo ai nostri nipoti, ma anche ai nostri bisnipoti. Se si valutasse il costo ambientale, economico, per la salute, perché il cambiamento climatico ha anche degli effetti sulla salute, ebbene noi avremmo oggi le fonti rinnovabili ampiamente competitive, perché oggi questo costo per un meccanismo che non funziona, in Europa viene valutato 5 euro per tonnellata di CO2 emessa. Tutte le stime scientifiche dicono che dovrebbe il costo oggi valere almeno 30 euro per tonnellata di anidride carbonica di CO2 emessa. Se ci fosse questo valore, che tra l'altro Francia e Regno Unito già applicano, come la applica la Norvegia e come la applica la Finlandia, perché quindi qualcuno l'ha già fatto, senza aspettare le delibere europee, l'Italia se ne guarda bene, ebbene con questo valore lei stia tranquillo, gli ascoltatori stiano tranquillo, la fonte eolica e la fonte fotovoltaica potrebbero fornire tutta l'energia richiesta senza richiedere nessun supporto.
Ecco, questo che ci ha appena detto il professor Zorzoli ci porta in qualche modo anche alla conclusione della nostra conversazione per quanto riguarda lo spazio disponibile quest'oggi. Presidente Togni, vorrei concludere proprio con lei rispetto a una considerazione su quanto l'Italia sta facendo, anche legata per esempio al ritardo nella ratifica di quanto deciso a Parigi l'anno passato. C'è un fronte, diciamo, di difesa dello status quo, e qual è la vostra però sensazione rispetto anche al futuro? So che appunto l'ANEV ha anche avuto segnalazioni critiche rispetto anche al recente passato, rispetto alle politiche del governo sulle rinnovabili, l'eolico in particolare, però so anche che ci sono dei segnali che considerate positivamente, almeno diciamo in termini di potenzialità in questo senso. Ecco, quindi una considerazione sulla difesa in qualche modo di uno status quo che sembra apparente anche in Italia, e poi anche però una prospettiva dal punto di vista ANEV rispetto a quello che state percependo in questo momento, in questi mesi.
Ma guardi, lo sviluppo delle rinnovabili, per tutto quello che abbiamo detto, è ineluttabile, andrà avanti. La domanda è in che tempi riusciremo a concludere il percorso di decarbonizzazione dell'economia italiana. In questo percorso, in questi anni, noi abbiamo visto i governi succedersi e sostanzialmente avere un approccio molto simile, cioè in termini, diciamo, di parole ci sono sempre stati apprezzamenti e volontà di andare avanti nello sviluppo delle rinnovabili. I fatti faticavano a seguire, in particolare lei giustamente richiama le nostre posizioni critiche sul ritardo dell'emanazione del provvedimento che poi è stato recentemente emanato, che doveva essere emanato 2 anni fa e che consente agli operatori di fare nuovi impianti a rinnovabili che prima non gli era stato concesso per una curiosa dimenticanza nell'emanazione di un decreto attuativo. Questo governo non mi sembra si discosti molto da quelli precedenti, nel senso che a parole abbiamo sentito grandi lodi fatte alle rinnovabili, la volontà di fare un'economia verde, di trasformare la nostra economia in quella direzione. I fatti fino a appunto questi ultimi mesi erano stati sostanzialmente pochi. Il nuovo ministro dello sviluppo economico, il ministro Calenda, viceversa, onestamente appena insediatosi ha dato impulso a questo decreto e l'ha emanato subito, colmando questo ritardo quasi biennale. Questo è molto importante, ancor più importante sono le dichiarazioni che ha fatto, nelle quali si è impegnato entro un anno, quindi entro il 2017, a fare una nuova strategia energetica nazionale, introducendo quegli elementi per raggiungere gli obiettivi della nuova direttiva, la COP21 e le direttive europee di recepimento nel nostro paese, e quindi anche entro giugno del prossimo anno sembra stiano lavorando per consentire agli operatori di fare nuovi impianti fino al 2020. Se alla politica delle chiacchiere che abbiamo purtroppo visto in questi ultimi anni si sia sostituita, come speriamo, una politica del fare e quindi di dare gli strumenti agli imprenditori per realizzare questi impianti, lo vedremo nei prossimi mesi. Noi ce lo auguriamo, perché l'unico modo per consentire all'Italia di diventare in questo settore leader e di consentire di mantenere gli attuali 25.000 occupati nel nostro paese nel settore eolico e incrementarli fino a 40.000, come può essere fatto, uno studio che abbiamo fatto con la UIL ci dà questi numeri, è soltanto nelle mani del governo darci gli strumenti strumenti per consentire di far questo, consentirebbe da un lato di raggiungere gli obiettivi senza le penalizzazioni conseguenti e soprattutto di farlo senza dover trasferire all'estero le risorse economiche per comprare la tecnologia che invece in Italia nell'eolico abbiamo.
Ecco bene, questo è anche un punto di riferimento per quel che ci riguarda, continueremo quindi anche a monitorare, anche grazie all'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, quale sia la situazione, come stia proseguendo effettivamente anche l'attuazione, possiamo dire così, dei principi dichiarati a Parigi praticamente un anno fa nella COP21. Il nostro spazio di oggi termina qui. In conclusione voglio ancora ricordare i due siti internet di riferimento, quello dell'ANEV, le www.anev.org, e quello del coordinamento Free, le www.free-centraleenergia.it. Del coordinamento Free è presidente onorario proprio il professor Giovan Battista Zorzoli, che ringrazio moltissimo per la sua partecipazione, per averci chiarito tanti punti che ci potranno forse aiutare meglio a comprendere il mondo delle rinnovabili, in particolare dell'eolico. Grazie professor Zorzoli.
Grazie.
E grazie naturalmente al presidente Togni, presidente dell'ANEV, buon lavoro anche a lei e al prossimo collegamento.
Grazie a tutti.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, alle www.radiovaticana.va/105, appuntamento con Infatti alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.